Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. Oggi vogliamo vedere insieme la vita di un santo piuttosto sconosciuto, sempre appartenente all'ordine dei frati, dell'ordine francescano, che è il beato Bernardino da Feltre. Prima però di iniziare il racconto della sua vita, vogliamo come sempre rivolgere il nostro sguardo al cielo, perché vedete, quando ci accostiamo ai santi, ma anche quando leggiamo la Sacra Scrittura, quando leggiamo qualche libro spirituale, è bene sempre che ci mettiamo alla presenza di Dio, perché Dio con la sua grazia possa entrare sempre più nella nostra anima e svelarci quello che anche noi dobbiamo fare per seguire gli insegnamenti che questi santi ci danno. Ecco, per mettere in pratica, trovare il modo, cioè di interiorizzare questi insegnamenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Bernardino da Feltre, prega per noi. Bene, San Bernardino da Siena, quindi il suo omonimo, predicando un giorno a Perugia, pronunciò queste parole profetiche: dopo di me verrà un altro Bernardino, vestito di questo medesimo saio, il quale farà grandi cose. Molti, io lo so, non lo ascolteranno, ma voi credete alle mie parole e conformatevi ai suoi insegnamenti. E lo stesso ripeterà davanti alla città di Firenze. Già qui vediamo, molti non lo ascolteranno, è stato così per Gesù, molti non l'hanno ascoltato, molti non l'hanno accolto, così è stato anche un po' di tutti i santi, come abbiamo già visto nei santi precedenti di cui abbiamo narrato la vita e che vedremo anche in futuro. E seguire Gesù significa anche essere contraddetti dal mondo e da un certo numero di persone che non vogliono udire la verità, che sono figli delle tenebre. Ma voi, appunto, diceva il Bernardino da Siena, ascoltate i suoi insegnamenti, metteteli in pratica. Bene, questo Bernardino, quindi omonimo del grande santo di Siena, padre Bernardino da Feltre, nasce in questa piccola città del Veneto nell'anno 1439, 5 anni prima quindi della morte di San Bernardino da Siena. Suo padre, di nome Donato, appartenente all'illustre famiglia Tomitano, per 2 volte fu ambasciatore della Repubblica di Venezia, quindi una personalità importante. Sua madre si chiamava Corona e apparteneva alla famiglia non meno illustre dei Rambaldoni. Le due famiglie avevano dato vescovi a Feltre e a Belluno, magistrati integri e bravi capitani alla Serenissima, e finalmente contavano degli uomini che si fecero un nome nella scienza, nell'arte e nelle lettere. Il nostro beato, che al Sacro Fonte ricevette il nome di Martino, quindi poi Bernardino è il nome che prenderà in religione, era il primogenito di 9 figli, 5 maschi e 4 femmine. Antonio, suo fratello, lo seguì nell'ordine serafico e 3 sorelle abbracciarono anch'esse la vita religiosa. Quindi di 9 figli, 5 intrapresero la vita religiosa. Donato, cioè il padre, e la pia sposa Corona si facevano notare principalmente per una vita sinceramente cristiana e per una costante sollecitudine nel formare i figli alla pratica della virtù. Quindi era una famiglia importante, benestante, ma anche una famiglia devota, ricca di pietà. Il giovanetto Martino, cioè il nostro beato, corrispose alle loro cure e fece concepire fin dagli anni più teneri le più belle speranze. Si notava in lui un'anima docile, un'intelligenza precoce e un cuore nobile e generoso. Preziose qualità di mente e di cuore, unite anche a una pietà e a un'innocenza angelica. I suoi progressi negli studi furono molto rapidi, tanto che all'età di 12 anni parlava la lingua latina e componeva versi con grandissima facilità. Nel 1454, essendo stata stabilita la pace fra i veneziani, milanesi e napoletani, il giovane, allora in età di soli 15 anni, lesse nella pubblica piazza davanti ai magistrati e cittadini una poesia nella quale celebrava i benefici della pace resa all'Italia. Quindi vediamo come spicca da subito, no? Anche in mezzo ai suoi concittadini, tanto che la composizione gli meritò parecchi applausi ed elogi, e poco dopo l'aggregazione al collegio dei notai, quindi aveva solo 15 anni. Donato, cioè il padre, contento dei buoni successi del figlio, lo mandò all'Università di Padova a studiare filosofia, diritto e altre scienze. Il giovane, acceso di desiderio di penetrare i segreti della scienza e di arricchire la mente di sode cognizioni, si applicò allo studio con ardore e sostenne con rara abilità tesi pubbliche, acquistandosi l'ammirazione dei suoi compagni e anche dei suoi maestri. Insomma, una brillante carriera sembrava aprirsi davanti a lui, ma Dio aveva altre mire, aveva altri disegni. Nel 1456, uno dei più illustri discepoli di San Bernardino da Siena, di cui abbiamo già parlato all'inizio, San Giacomo della Marca, predicava la Quaresima a Padova. E le moltitudini correvano da tutte le parti per ascoltarlo, e la sua infuocata parola soggiogava i cuori. E tra essi vi era anche il giovane Martino, che fu assiduo ascoltatore del santo predicatore, e illuminato da luce celeste, dopo un colloquio fatto con appunto San Giacomo della Marca, de decise di entrare tra i frati minori. E fu proprio San Giacomo della Marca ad ammetterlo nell'ordine francescano, a vestirgli l'abito il 14 maggio 1456 nella chiesa di San Francesco Grande, mutandogli il nome di Martino in quello di Frate Bernardino, in memoria del grande apostolo d'Italia. E dopo la cerimonia, San Giacomo della Marca si rivolse agli astanti: «Oggi abbiamo arruolato alla milizia di Gesù Cristo un nuovo soldato, il quale illustrerà grandemente il nostro ordine, coopererà potentemente la gloria di Dio alla salvezza delle anime e batterà in breccia l'impero di Satana». E quindi anche San Giacomo della Marca fa una profezia su questo giovane che è il nostro beato, il quale cominciò l'anno della prova, che aveva 18 anni, nel convento di Sant'Orsola fuori di Padova, applicandosi con ardore nella pratica dell'orazione e della penitenza, che sono le due ali indispensabili al volo dell'anima verso Dio, preghiera e penitenza. Sono appunto le due cose che la Madonna, nelle sue grandi apparizioni, chiede: preghiera, penitenza. Sono proprio le due ali, le due armi che ci consentono di avanzare nella via di Dio. Quindi anche noi dobbiamo sempre interrogarci su questi due aspetti della nostra vita: a che punto siamo nella vita di preghiera, a che punto siamo nella vita di penitenza, di mortificazione, Come accettiamo i sacrifici che ci impone i nostri doveri di Stato, i sacrifici che ci vengono dagli eventi, dalle cose che ci capitano? Ecco, sono questi due punti su cui preghiera e penitenza, su cui dobbiamo sempre lavorare. Faceva sua delizia, dice l'autore, degli umili, degli uffici più umili, come servire in cucina, lavare le stoviglie, portare l'acqua, spezzare la legna, spazzare il convento, vangare l'orto. Quindi fare questi lavori più umili e compierli con generosità. Dobbiamo sempre ricordarci, infatti, che la penitenza più accetta Dio, non sono le cose straordinarie, ma fare bene i nostri doveri di Stato, come genitori, come figli, come lavoratori, come studenti, eccetera. Spesse volte fu visto attraversare con le bisacce del mendicante sulle spalle quella stessa città di Padova che in precedenza aveva applaudito i suoi buoni successi. Quindi dobbiamo pensare che certamente doveva essere un atto di grande mortificazione quella che doveva fare. Prima dove era stimato e lodato, ora passare con la stoffa del mendicante, del povero, dell'ultimo. È quella stessa sofferenza che umiliazione che aveva provato San Francesco ai suoi tempi, no? Nella città di Assisi. Il demonio, che già prevedeva l'aspra guerra che un giorno gli avrebbe mossa quel religioso, lo assalì con ogni sorta di tentazioni. Vedete, il diavolo cerca sempre di scoraggiarci nel bene, quindi quando vogliamo davvero seguire Gesù e seguirlo in tutto e per tutto, ecco che cerca di metterci il bastone tra le ruote. Bernardino però si apriva la propria anima subito col suo maestro e secondo i consigli di lui ricorreva alle armi della preghiera, respingendo valorosamente gli attacchi del nemico. Anche il padre, appena ebbe sentito il suo ritiro dal mondo, andò in Sartoria e adoperò tutte le arti possibili per distogliere il figlio dalla vita francescana. E il dolore di un padre che gli amava gli spezzava il cuore. Tuttavia, fermo nella sua vocazione, seppe consolare il genitore e persuaderlo di fare il sacrificio che Dio gli chiedeva. Ecco, se Dio ti chiede un figlio, ecco, glielo devi dare perché questo figlio appartiene più a lui che a te. Il rispetto di Bernardino per il padre era tale, dicono i biografi, che anche da religioso si incontrava il padre e si metteva subito in ginocchio per chiedergli la benedizione. Quindi aveva un grande rispetto per il padre, ma d'altra parte un grande amore per il padre, ma d'altra parte sentiva anche che doveva seguire la vocazione, la chiamata di Dio. Bisogna prima obbedire a Dio che agli uomini, anche quando questi sono coloro che maggiormente amiamo. Dopo aver fatto gli studi teologici nel convento di San Francesco della Vigna in Venezia, Bernardino fu mandato in quello di Mantova, dove dimorò 7 anni, applicandosi con ardore allo studio delle sacre scritture, del diritto canonico e nelle altre scienze ecclesiastiche, appunto necessarie per poter accedere agli ordini sacri. Prima di tutto, però, si sforzava di acquistare la scienza dei santi, nella quale fece rapidi progressi sotto la direzione di un santo religioso, il beato Sisto Brioschi da Milano, che aveva scelto per direttore di spirito. Eh sì, dobbiamo guardare di avanzare non solo nella scienza, nella conoscenza delle cose, ma soprattutto nella scienza dell'amore di Dio. A che serve guadagnare anche il mondo intero se poi uno perde la propria anima? E quanti nello studio poi si sono persi, no? Pur nello studio anche delle cose sante, come la teologia. È uno studio che non è fatto con retta intenzione, finisce, ecco, per gonfiare, per insuperbire, e poi lì ecco che il demonio ti attende per farti cadere. Quindi tanto deve essere lo studio quanto la ricerca della vera sapienza, che appunto è la sapienza dei santi, la sapienza che nasce dalla preghiera, dal desiderio di unirsi con Dio. Così nella solitudine, nella preghiera e nello studio si preparava a esercitare l'apostolato al quale Dio stava per chiamarlo. Egli era stato ordinato sacerdote nel 1463 in età di 24 anni, diede poi alcuni saggi di predicazione, fece alcune orazioni funebri e nonostante avesse nella voce un difetto che gli impediva di farsi intendere bene, i suoi discorsi ebbero in Mantova un grande successo. Nel 1470 il capitolo di Venezia lo istituì predicatore, aveva solo 30 anni. Da principio il beato esitò ad accettare un ministero così santo, conscio della sua indegnità e del difetto naturale della sua voce. Ma il suo maestro, cioè il beato Sisto, lo incoraggiò dicendogli che questa era la volontà di Dio. Poi, fattolo inginocchiare, gli fece un segno di croce sulla lingua e da quel momento la sua voce divenne chiara e armoniosa e nello stesso tempo forte, anzi potente. Mio caro figlio, gli disse il beato Sisto, il Signore vi ha tolto questo impedimento come già un tempo ne liberò San Bernardino, vostro glorioso patrono, per mostrarvi che da lui solo avete il dono della parola e voi ora l'usarne lo dovete usare per la gloria di Dio e il bene delle anime. Non dimenticate però che l'eloquenza è vana se non è accompagnata da una vita umile, edificante e santa. Anzitutto la preghiera sia il vostro alimento quotidiano. Imparerete più davanti al crocifisso che nei libri. Ecco, quindi vediamo come questo padre spirituale, il beato Sisto, gli ottenga la grazia di poter parlare bene, quindi essere udito. Allora non c'erano i microfoni, quindi era necessario avere una voce forte, squillante per farsi udire dalle grandi masse. Che si radunavano nelle piazze o nelle chiese, ma anche nello stesso tempo lo ammonisce, ecco, di non deviare dal retto sentiero, ma di conservarsi sempre umile e di ricercare davvero la sapienza, come abbiamo detto, che viene da Dio, che viene dalla preghiera, anziché la scienza vana e superba, orgogliosa. Di chi invece cerca la gloria umana. Bernardino accolse con rispetto questi saggi avvertimenti del suo maestro e si vide così rivivere in lui il grande San Bernardino con la sua parola potente e con le sue opere meravigliose.
Il nostro autore poi qui apre un capitolo, Il piccolo e grande apostolo. Questo beato che amava segnarsi e firmarsi, piccolino e poverello, occupa nel XV secolo davvero un posto di primissimo ordine, tanto che il venerabile padre Francesco Gonzaga lo chiamerà il principe dei predicatori del suo tempo. E suscita meraviglia il constatare come quest'uomo, piccolo di statura, di costituzione debole, delicata, facile ad ammalarsi, abbia potuto in un tempo in cui non c'erano i mezzi di trasporto di oggi, sostenere tante fatiche, affrontare tanti viaggi. Basta dare un rapido sguardo alle diverse attività che ebbe lungo gli anni, di diversi luoghi in cui predicò, per farsene un'idea. Qui l'autore riporta una carrellata di cittadine con le relative date nelle quali predicò. Io ora non vi leggo tutto il lungo elenco, basti dire che ha predicato davvero in tante città d'Italia e nel giro di poco tempo. Quando nel 1482 viene chiamato a Roma a predicare nella Basilica Capitolina di Santa Maria in Aracoeli, sede generalizia dell'ordine minoritico, il cardinale Rangoni Francescano, vedendolo così piccolo e così sciupato, così sfinito di forze, Guardandolo, gli disse: Ma siete proprio voi il predicatore di Araceli? Per l'appunto, rispose. E cosa saprete predicarci voi? Due sole parole: evitate il male e fate il bene. In effetti, tutta la predicazione francescana si racchiudeva in queste due cose, secondo quello che erano i dettami della regola. San Francesco voleva che i frati predicatori predicassero i vizi, le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso. E il nostro beato quindi si concentra su queste due cose: evitare il male, fare il bene. E si può dire che in queste due cose dovrebbe essere compendiata anche la nostra meditazione quotidiana, i punti su cui soffermarci maggiormente, perché se così facciamo, davvero avanziamo nella via della santità. Tutta la santità consiste nel togliere dalla nostra vita il peccato, tutto ciò che ci allontana da Dio, cominciando chiaramente dal peccato grave, che è quello che distrugge la vita dell'anima, poi il peccato veniale e via via fino a tutte le imperfezioni per rivestirsi poi delle virtù esercitate sempre più in grado eroico. Quindi, che cosa saprete predicarci voi? Due sole parole: evitare il male e fare il bene. Dicevo, vi risparmio le varie tappe del nostro beato qui riportate. Vado verso la fine della sua vita, giusto per avere un'idea. Per la Quaresima del 1487 si porta a Perugia di nuovo, dopo essere stato diverse volte, vi arrivò cavalcando un somarello perché stremato dalla febbre. Quindi vediamo che nonostante le sofferenze non si risparmiava. Quindi avendo la febbre viva a cavallo invece che a piedi come al solito. Nel tragitto si fermò qualche giorno a Foligno. Terminata poi la predicazione lascia Perugia, va ad Acquasparta, a Spoleto, indi ad Assisi per il capitolo generale. Fu qui che, predicando in italiano ai capitolari, ognuno dei presenti asserì di averlo udito nel proprio idioma, nella propria lingua. Infatti, per queste occasioni, come il capitolo generale, arrivavano i frati un po' da tutte le parti del mondo dove si trovavano. Quindi, giunti ad Assisi, lo sentono predicare ognuno nella propria lingua. Evidente anche qui il miracolo. Quindi inizia un altro lungo viaggio: Spoleto, Castelvigo, Norcia, Cagli, Pesaro, Rimini, Ravenna, Ferrara, Revere, Mantova. Vedete quante città faceva una dietro l'altra. Giunto a Mantova, sosta una ventina di giorni, poi si reca a Parma per la predicazione dell'Avvento. Quindi eccolo nell'88, l'anno seguente in Santa Croce di Firenze, dove predica la Quaresima. Si reca quindi a Siena, che lo accoglie con grande entusiasmo e vi predica fino alla Pentecoste. Per ordine del pontefice ritorna a Perugia, dove i partiti dei Bognoni e degli Odeschi erano in aperta lotta fra di loro. Quindi Assisi, Todi, Corbara, Civitavecchia, Orvieto udirono una dietro l'altra l'ispirata parola del piccolo frate. Poi fu la volta di Rieti, Chieti, L'Aquila, Piediluco, Terni, Borgo San Gemignano, Narni, Amelia, Montecchio, Baschi e finalmente ecco la Piacenza. Per la Quaresima dell'89 parecchie città si disputarono questo ormai celeberrimo predicatore della parola di Dio e la sorte arrise ai senesi. Due volte al giorno e tre volte nella domenica doveva predicare per soddisfare le folle che attorniavano il suo pulpito. Dopo una breve sosta a Lucca si dirige verso Faenza, dove era atteso quale arbitro nelle questioni politiche, ma giunto a Modena, esaurito di forze, con i piedi sanguinanti, fu costretto a fermarsi una quindicina di giorni. Intanto gli abitanti di Faenza si pacificarono e l'ardente fraticello si reca a Reggio Emilia e per l'ottobre eccolo a Parma. Poco dopo, per ordine del pontefice, si porta a Genova, dove predica l'Avvento e la successiva Quaresima, cominciando la predicazione la domenica di Settuagesima. Quell'anno il carnevale fece fallimento completo, con sommo dispiacere della gioventù solita ai divertimenti e ai bagordi. Subito dopo, altro viaggio da Genova a Padova, sostando a predicare a Serravalle, Voghera, Pavia, Pinasco, Lodi, Piacenza, Cremona, Parma, Ostiglia, Legnago. Nella città del Santo a Padova, cioè predicò l'Avvento e subito dopo, chiamato con lettera del cardinale protettore dell'ordine, si reca a Bologna per la Quaresima, ospite del cardinale Giulio della Rovere, che fu poi papa col nome di Giulio II. E ancora altre predicazioni. Arriviamo alla fine dell'anno 1492 e sembrava proprio che padre Bernardino chiudesse per sempre la sua esistenza, ma gli mancava ancora un viaggio per giungere alle porte della beata eternità. Infatti, nella Quaresima del 93 predica Pavia. Quindi, seguendo la via del Po, si reca a Firenze per il capitolo generale. Da Firenze, per soddisfare alle tante richieste, si mette in viaggio verso Perugia e Assisi, ma giunto a Borgo San Sepolcro, nel predicare fu assalito da un colpo di emotisi. Quindi si vede proprio come la salute deperiva sempre di più. Si reca a Siena, dove viene curato amorevolmente. E siccome il santo predicatore era tenuto nascosto, per lasciarlo riposare dalle sue fatiche e cercare di farlo riprendere, molti pensavano che fosse morto. Mi fanno morire regolarmente ogni anno, diceva il beato il frate infermiere. Tutti ci credono, benché io viva, ma non vivrò più a lungo, e quando sarò morto davvero, tanti non lo vorranno credere. Quindi sente già che ormai si avvicina alla fine. Dopo 15 giorni eccolo sul pulpito della cattedrale per tessere le glorie della Vergine Maria assunta in cielo. Corre a predicare l'Avvento a Brescia e per la Quaresima del 94 è a Milano. Vicenza e Ascoli Piceno si disputano l'onore di udire il piccolo frate. Un breve del Papa Alessandro VI gli comanda di recarsi ad Ascoli. Giunto a Cesena, però, altro breve che lo fa ritornare indietro per recarsi a predicare a Vicenza, dove per tutta la Quaresima sviluppa il tema attendetivi, cioè pensa alla tua anima. Nel giugno predica in quasi tutte le chiese di Padova e il giorno 13 tiene l'elogio del suo confratello Sant'Antonio. Ma è spesso martoriato da sbocchi di sangue e dai dolori acuti di un'ernia inguinale. Il 30 agosto, nonostante tutti questi dolori, giunge a Pavia e nella cattedrale tiene i suoi ultimi 20 discorsi. Il 28 settembre, nel convento di San Giacomo fra le mura, si riposa placidamente per sempre nel Signore. Il suo lungo e faticoso apostolato si era chiuso con la morte dei santi, 25 anni di continui viaggi, di fatiche senza numero e di predicazioni ininterrotte avevano consunto quel misero corpo, che poter esistere così a lungo solo per un vero prodigio dell'Altissimo. Le continue richieste di predicazione che gli arrivavano da ogni parte, anche da persone eminenti, ci dicono la santità dell'oratore e anche la sua profonda dottrina. Fu detto che Dio aveva messo in lui lo spirito di San Basilio, la gravità di San Gregorio di Nazianzo, l'eloquenza di San Giovanni Crisostomo, la profondità di Sant'Agostino e l'unzione di San Bernardo. Quindi era un concentrato di qualità che gli vennero riconosciute. Ora facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.
Thank you.
Bene, continuiamo la storia del nostro beato. Qui l'autore riporta alcuni fatti, alcuni segni, alcuni miracoli avvenuti durante la sua predicazione, durante il suo apostolato. Il primo fatto che viene riportato è quello avvenuto nel 1475. Padre Bernardino si trova a Trento per predicare la Quaresima e nella sua predicazione parla contro l'usura, inveendo contro gli usurai, in modo particolare verso alcuni usurai ebrei del luogo. Alcuni lo biasimarono di intaccare persone che in fondo erano gente per bene. Ma il beato disse: sì, voi non sospettate neppure del delitto che medita contro di voi questa gente da bene, ma non passeranno le feste di Pasqua senza che ne sappiate qualcosa. E fu profeta. Il mercoledì santo scompare un bambino cristiano di 2 anni di nome Simone. Come si seppe poi, quel bambino era stato rapito segretamente da questi ebrei usurai che lo straziarono e crocifissero facendolo morire fra orribili tormenti. Alcuni bimbi di Trento, perpetrato il delitto, cominciarono a gridare per le strade: gli ebrei hanno assassinato il piccolo Simone. Il beato affermava che quel grido innocente uscito dalle labbra di quei bambini veniva dal cielo. La scaltrezza, però, di questi uomini iniqui, fece sì che il bambino fosse trovato da alcune lavandaie in un canale, quindi per fingere e falsificare la cosa. Tuttavia il delitto fu scoperto e giuridicamente accertato. Custodite intanto quel corpicino, aveva aggiunto il beato, che un giorno possederete le reliquie di un martire. E difatti Papa Sisto V nel 1588 concedeva la pubblica venerazione all'innocente martire Simonino e Gregorio XIII ordinava che il suo nome fosse iscritto nel martirologio romano. Bene, in questo fatto vediamo i doni di cui questo beato era insignito: il dono di scrutare i cuori, il dono della profezia, il dono di vedere alcune cose future, così come Dio gli concedeva al fine della predicazione, al fine dell'apostolato, al fine di convertire le anime. Un giorno da Milano doveva recarsi a Pavia. Il Santo Frate pregò alcuni barcaioli di traghettarlo al di là del Po. Ma tutti si schernirono e rifiutarono perché sapevano che, come tutti i francescani, non aveva denaro in tasca per pagargli questo servizio. Il beato però non si smarrisce, prega e stende sulle acque il suo mantello, quindi vi si inginocchia sopra insieme al suo compagno e in un baleno si trova sulla riva opposta. Qui vediamo l'intervento di Dio, della sua provvidenza, come Dio sostiene sempre la missione, no? Che affida a ciascuno, compiendo talvolta anche dei miracoli, dei veri e propri miracoli in favore dei suoi figli. Un'altra volta predicava nella cattedrale di Pavia quando entra in chiesa una certa dama malvestita, con scandalo dei presenti. Quindi vediamo come le mode indecenti non sono solo un fatto di oggi, ma ahimè anche nel 1400 vi era evidentemente questo uso. Il beato Bernardino prende allora il suo fazzoletto bianco, lo spiega, vi soffia sopra e poi, interrompendo la sua predica, dice: va a servire di veste a quella donna senza pudore che non teme di profanare il luogo santo e turbare il raccoglimento dell'uditorio. E si vide quel fazzoletto, quel piccolo panno, scendere come fosse una piuma e andarsi a posare proprio sul petto della donna, che rimane così svergognata e confusa davanti a tutti. Questo episodio ci ricorda come dobbiamo avere rispetto del luogo di Dio, anzitutto, e quindi andare sempre vestiti in modo decoroso, ma ci insegna anche come dobbiamo conservare il pudore, la modestia, nel vestire, per non dispiacere a Dio, per non essere occasione di scandalo e di caduta al prossimo. Un'altra volta, mentre predicava, si arresta immobile per quasi un quarto d'ora. Che Dio abbia pietà di me, disse il predicatore, e conservi la pace nell'animo mio, perché adesso ho veduto mio padre portato alla sepoltura, ne sono certo, è passato a miglior vita. E infatti poi si appurò che veramente proprio in quel momento era morto il padre e lo si portava alla sepoltura, quindi anche qui sembra quasi una sorta di bilocazione in cui il santo si trova e a Pavia e nel luogo dove c'era il padre defunto. Un'altra volta due ribaldi armati di fucile si appiattano sulla strada che da Pavia conduce al convento di San Giacomo con l'intento di ucciderlo. Ecco, il fatto che San Bernardino predicasse contro i vizi, contro il male del tempo, gli portava ad avere diversi nemici. Per cui ecco due uomini tentare di ucciderlo, ma il Signore vegliava sul suo servo. Infatti, due assassini improvvisamente si trovano ciechi, non riescono più a vedere. Il piccolo frate si avvicina a loro e, conosciuta la trama e visto il loro pentimento sincero, con un segno di croce li guarisce. Qui vediamo la carità verso i propri nemici e anche vediamo un segno tangibile della potenza di Dio che sostiene e aiuta i suoi servi nel bisogno. Nell'epilogo della sua predicazione tenuta a Venezia parlò della vita religiosa e il frutto fu che 22 giovani decisero di lasciare il mondo e di vestire l'abito francescano. Quindi era una predicazione che veramente attirava, no? Addirittura 22 giovani improvvisamente decidono, dopo averlo sentito, di lasciare il mondo e di farsi francescani. L'instancabile apostolo inveiva specialmente nella sua predicazione, oltre i vari vizi, contro gli spettacoli pubblici che fomentano la corruzione dei giovani. E così a Perugia sferza il vizio e disordini, predice sventure a chi oserà scandalizzare il popolo. Un giovane della potente famiglia di Baglioni disprezza la voce del beato, ma qualche mese dopo viene miseramente trucidato a Napoli, come aveva palesemente predetto padre Bernardino. A Parma, alcuni usurai ebrei, per vendicarsi contro il santo predicatore, di nottempo segarono abilmente i quattro piedi del pulpito, nella speranza che il beato, il giorno dopo, salendo sul pulpito, cadendo, ne fosse riuscito malconcio. Ma cosa fa il giorno dopo? Il santo sale sul pulpito e inizia così la predicazione. Alcuni perversi hanno tagliato i piedi al mio cavallo, tuttavia io l'ho salito lo stesso e state tranquilli, farò la mia cosa ordinaria. Compiango soltanto gli autori di questo attentato perché verranno puniti da Dio. E così fu. Mentre nulla accadde al predicatore, né al pulpito, invece gli autori di questa cattiveria furono puniti. Un'altra volta, mentre predicava a Modena, si sente apostrofare da una donna invasa dal demonio. Oh, ti avessi fatto morire più volte se tu non recitassi ogni giorno il Santo Rosario. Il demonio parla attraverso questa ossessa e dice: ti avrei ucciso se non fosse altro che tu reciti ogni giorno il rosario. Quindi ci fa capire quanto sia potente la preghiera del rosario, l'invocazione che noi facciamo a colei che è l'Immacolata, colei che schiaccia la testa al serpente, che con il Figlio di cui meditiamo i misteri ha collaborato all'opera della salvezza, della redenzione del genere umano. Sta di fatto che il demonio era molto arrabbiato nei confronti di questo santo frate perché gli strappava tante anime. Che la sua predicazione contro le vanità, il lusso, i giochi, gli eccitamenti e il piacere non fossero soltanto ciance, parole date al vento, sta a dimostrarlo il fatto del famoso castello del diavolo, cosiddetto, no? Divenne famoso quasi in tutte le piazze d'Italia, dove videro rinnovarsi questo spettacolo che ebbe principio a Modena. Così, infatti, avvenne il beato. Un giorno, e così disse: si tratta di far guerra al diavolo, bisogna distruggere la potenza demolendo le sue fortezze. Cacciamolo dalle sue posizioni e bruciamo ciò che gli appartiene. E detto questo, incitò tutti a portare sulla piazza le pitture, i quadri osceni, le carte da gioco con cui sperperavano il denaro, parrucche, specchi, frivolezze d'ogni forma e colore, e ne fece un grande falò. Tutti gridavano: bruciamo il castello del diavolo, bruciamo il castello del diavolo. E ovunque il nostro beato trovava queste cose, la sua predicazione culminava con questo spettacolo tanto utile alle anime, che in tal modo faceva anche con un linguaggio visivo, pratico, vedere quanto dobbiamo tenerci lontano dal male, fuggire le occasioni di peccato se vogliamo perseverare nel bene. Perché è chiaro che se si tiene la paglia vicino al fuoco, questo brucia. La prima cosa è togliere le occasioni di peccato. E così, attraverso questo mezzo che ha escogitato il beato, si faceva questo grande falò. A Perugia, il santo fraticello fu decurato dal cielo co come il suo omonimo San Bernardino da Siena con un segno. Voi sapete che San Bernardino da Siena talvolta gli scendeva come una palla di fuoco luminosa attorno a lui, visibile all'uditorio, come un segno che voleva il cielo approvare, no? I suoi discorsi e le sue parole. Così avvenne anche a Perugia il nostro beato Bernardino da Feltre. Nella foga del suo parlare fu vista più volte posarsi sul suo capo una fulgidissima stella. Il beato predicava a Parma. Un mercante di maschere e giochi, visto che lì non c'era più da ripromettersi dei lauti guadagni, perché tutti ormai alla predicazione del santo si erano convertiti, hanno detto basta a tutte queste cose, cosa fa? Decide di trasferirsi a Mantova. Lasciatelo fare, grida il predicatore, lasciate che se ne vada, ma la giustizia divina lo raggiungerà ben presto. E difatti, a pochi chilometri da Parma, cadde col suo carretto nell'acqua, annegando. È ormai colma la misura dei suoi delitti, grida un'altra volta contro un ladro sacrilego. Prima di 48 ore sarà castigato. Il ladro in quella stessa notte venne acciuffato dalla giustizia. Attraverso queste profezie, questi annunci, questi castighi esemplari che si verificavano, il santo scuoteva i popoli che veramente lasciavano il peccato e si decidevano per la via del bene. Un riccone, una volta, con arte diabolica e fiorini luccicanti, era riuscito a convincere la signoria di Firenze a allontanare il santo apostolo, quindi aveva pagato perché se ne andasse e non lo importunasse con la sua predicazione. Il beato disse: «Voi disprezzate le mie parole? Ebbene, ascoltatemi. In questo momento si mette la briglia e la sella a un cavallo, lo sento nitrire. Si precipita e vi condurrà un nuovo predicatore. Volete o no, sarete costretti ad ascoltarlo. Essa si chiama la Verga, il flagello di Dio. È già alle porte e voi lo vedrete entrare». E difatti, lì a poco, vi fu l'invasione dei soldati francesi. Ancora Perugia non riesce a mettere pace tra partiti dominati da due grandi famiglie, i Baglioni e gli Odeschi. Allora gridò: Voi siete sordi alle mie parole, ebbene vi faccio una predizione. Vedo questa piazza tutta intrisa di sangue e ingombra di cadaveri. Ecco fino a che punto la passione violenta vi trascinerà. E fu un profeta, perché la storia ci ricorda che nel giugno del 1481 si verificò in quel posto una terribile carneficina tra le due famiglie. E quindi vediamo come la predicazione è una spada a doppio taglio. Ecco, per chi l'accoglie diventa causa di salvezza e per chi la rifiuta diventa causa di rovina. E le rovine esterne, corporali, non sono altro che un'immagine di quelle peggiori che sono quelle spirituali. Un giorno il beato si trova nella cattedrale di Pavia quando un uomo gli si avvicina, si confessa e poi padre Bernardino gli dice a bruciapelo: Voi siete pescatore? Ebbene, domattina andate molto per tempo al Ticino, gettate le reti e portatemi il primo oggetto che trarrete dall'acqua. Quell'uomo promise di obbedire. L'indomani pesca il corpicino di un neonato, quindi che era stato gettato nell'acqua e era morto. Tutto pauroso, scava una buca e lo seppellisce. Quindi getta nuovamente una rete, prende un bel pesce e stavolta lo porta tutto contento al santo frate. Come? Gli disse: Questo è il primo oggetto che avete pescato stamane? Immaginarsi la confusione di quell'uomo, che si vide costretto a confessare tutta la verità. Ebbene, soggiunse il padre, andate, prendete quel corpicino e portatemelo subito qui in cattedrale. Nel frattempo si raduna tanta gente in cattedrale. Il beato prese questo bambino morto, lo collocò sull'altare di Sant'Anna e si mise a pregare. Mentre regnava un silenzio sepolcrale e tutti stavano spiando qualcosa, il bimbo cominciò a agitarsi, a muoversi. Era risuscitato. Padre Bernardino gli amministrò subito il santo battesimo e dopo qualche minuto il bambino non si muoveva più. Era spirato nuovamente, però il beato era riuscito a ottenere la grazia almeno di conferirgli il santo battesimo per permettergli di entrare a godere della visione di Dio. Chi sarà battezzato e crederà sarà salvato. Ecco il battesimo che è una necessità per poter entrare nel regno dei cieli. Quanto è importante il battesimo, la grazia del battesimo che ci rende figli di Dio e ci apre le porte del cielo. Il beato poi, davanti a tutta questa folla rimasta impressionata da tutti questi fatti, inveì contro la corruzione, contro i disordini, contro gli infanticidi che venivano compiuti e raccomandò alla carità dei buoni l'opera fondata per i trovatelli, cioè per quei bambini che venivano abbandonati. In breve, il beato raccolse i fondi necessari per il mantenimento di questa provvida istituzione. Anche a Brescia guarì un fanciullo, la madre era andata da lui per supplicarlo, supplicandolo di avere pietà di lei, perché questo bambino era tutto pieno di piaghe, e così gli disse il santo: Quando laverete queste piaghe, invocate ogni volta il santissimo nome di Gesù e io spero che guariranno prontamente. Difatti, così avvenne. E le piaghe si rimarginarono, scomparirono. Un altro punto che qui l'autore riporta sono i monti di pietà. I Monti di Pietà, che sono un'iniziativa partita proprio dai frati minori per sottrarre la gente povera dalle usure che allora si compivano. Il primo Monte di Pietà fu fondato a Perugia dal minorita beato Barnaba da Terni, il quale vedeva con dolore allora questi ebrei ricchi, diciamo, esercitare queste ingiuste usure verso i cristiani, soprattutto i più poveri, i contadini. Per rimediare a questo disordine che cagionava la rovina di tante famiglie, indusse i cittadini di Perugia a mettere insieme una grossa somma di denaro per costituire un fondo dove il popolo potesse trovare e prendere in prestito gratuitamente il denaro di cui aveva bisogno, a condizione tuttavia di depositare un pegno come garanzia della somma ricevuta, di pagare un piccolo canone per supplire alle spese dell'opera. Quindi a tasso zero o poco più di zero, insomma. L'esempio del beato Barnaba fu seguito subito da diversi confratelli dell'ordine, come San Bernardino da Siena, il San Giacomo della Marca, i beati Marco da Montegallo e Marco da Bologna, Angelo da Chiavasso, Cherubino da Spoleto e tanti altri che istituirono nelle varie città italiane questa caritatevole, istituzione, approvata e incoraggiata anche dal Concilio Lateranense. Il nostro beato, che da qualcuno erroneamente fu definito il fondatore dei Monti di Pietà, ne fu invece un ardente propagatore e a lui spetta la gloria e il merito di aver dato una certa legislatura a questi Monti di Pietà. Anche l'iconografia ce lo presenta col simbolo dei Monti di Pietà in mano, cioè tre monticelli sormontati dalla croce con la scritta Curam Illius Abe, abbi cura di lui. Ricordo, no? Vi ricordate del Samaritano che prendendo per strada quel povero colpito dai briganti lo porta all'oste nell'albergo e chiede, ecco, di prendersi cura di lui dando del denaro. Quindi su questa immagine buon samaritano i santi francescani hanno costruito questi monti di pietà per togliere diciamo, la povera gente dall'usura e permettergli di avere e usufruire del denaro almeno per poter mangiare, poter andare avanti quando soprattutto c'erano le carestie o le annate andate male. Anche nella chiesa di San Giuliano di Vicenza esiste un antico e prezioso bassorilievo del Beato, trasportato dalla soppressa chiesa di San Biagio, sotto la cui figura si leggono scolpite queste parole: Beatus Bernardinus a Feltria, Montium Pietatis Legislator, cioè Beato Bernardino da Feltre, legislatore dei Monti di Pietà. Ma non fu soltanto legislatore, ma anche fondatore di parecchi monti in diverse città. Il primo fu quello di Mantova, che si vide sorgere dopo una fervente predicazione e una solenne processione per le vie della città. Il secondo fu quello a Gubbio, poi a Norcia, preparò una simile fondazione, a Firenze poté raccogliere in pochi giorni tanto denaro per fondarne un terzo. La fondazione del Monte Pietà di Lucca è legata alla visione che ebbe un santo frate. Gli apparve infatti Nostro Signore che, additandogli un grande edificio, diceva: Non è padre Bernardino, sono io che fondo il monte di pietà in Lucca, va dirlo al mio servo. Quindi, in effetti, i santi operano mossi dall'ispirazione di Dio. Quello di Parma fu raccomandato, appoggiato dallo stesso vescovo del luogo, che con lettera pastorale approvava la santa istituzione, così in varie altre città, ora non mi metto a leggerle tutte, ma leggo la conclusione, così il beato strappava dalle grinfie degli usurai la povera gente e le assicurava un pane. I santi pensano anche al pane materiale per i poverelli, tanto prediletti dal buon Dio, da quel Dio che ha solennemente affermato che ciò che faremo per il più piccolo dei suoi fratelli lo ritiene fatto a sé. In effetti, i santi guardano a tutto l'uomo, a corpo e anima. Come d'altra parte Gesù nel Vangelo si è preso cura dei corpi e delle anime.
Poi qui il nostro autore fa un capitolo che si intitola Il Superiore, per far vedere anche le qualità che ebbe nel comando, comando che esercitò con grande umiltà, come vediamo. Ecco, nel capitolo provinciale tenutosi a San Francesco del deserto a Venezia, padre Bernardino fu nominato definitore di provincia. Nel 1483 si trovava a Bologna quando gli venne comunicata la sua elezione a ministro provinciale della vasta provincia minoritica veneta. Quindi prima fu eletto definitore, poi provinciale. Padre Bernardino ne fu addolorato, scongiurò i capitolari a liberarlo da quell'impaccio, avanzando come scusa anche la situazione della sua salute. Ma nulla. Quindi fu costretto a accettare l'incarico e diede i più savi indirizzi per ristabilire ovunque la disciplina regolare che era stata un po' compromessa dalla guerra. Quindi il suo primo impegno fu quello di far sì che i frati vivessero davvero la regola di San Francesco, fossero osservanti. La sua prudenza e carità avrebbero fatto molto di più. Se a Venezia, dove risiedeva, non si fosse ammalato quasi fino a morirne. Ristabilitosi, inizia la visita canonica ai conventi, portandosi a Treviso. Quando arrivò a Padova, si imbatté in alcuni religiosi provenienti da Ravenna e fu da essi che Padre Bernardino venne a conoscenza di un fatto grave, cioè il pontefice Sisto IV. Viste inutili le sue pressanti e continue esortazioni, il 25 maggio di quell'anno aveva colpito d'interdetto la Serenissima, cioè la Repubblica di Venezia. Il Papa sperava così di porre termine alle ostilità che da tempo Venezia muoveva contro Ferrara. Padre Bernardino, che era il provinciale, sentito questo fatto, abbandonò subito il dominio veneto e dette ordine ai suoi frati di ritirarsi immediatamente dai luoghi colpiti dall'interdetto del Papa. Così, fatta eccezione di qualche confessore di monache e di un padre custode per ogni convento, più di 300 religiosi dovettero prendere la via dell'esilio, chi a Mantova, chi a Trento, chi a Milano, chi a Bologna, chi a Genova, chi in altre città d'Italia. Tanti dispiaceri per la ribellione della sua patria al pontefice, le angustie, i disagi, le fatiche, le non poche brighe del suo ufficio pastorale minarono il suo corpo così gracile. Già stava male, e poi tutte queste cose aumentarono, diciamo, il peso sul suo animo e anche sul suo corpo, sicché fu costretto a nominarsi un commissario provinciale che governasse in sua vece la tribolata provincia veneta. Durante il capitolo generale tenutosi a Laverna nel 1484 diede esatto conto ai capitolari della situazione, cioè del fatto che la provincia era stata colpita dall'interdetto. Fece di tutto per rinunciare al governo della sua vasta provincia, adducendo il motivo che non poteva più visitare i conventi posti nel territorio della Repubblica di San Marco. Ebbene, gli soggiunse il beato Angelo da Chiavasso, che per la terza volta era stato eletto vicario generale degli osservanti. Ebbene, visiterete gli altri, quelli di Venezia, li governerete con lo scritto. E così il beato se ne tornò un po' deluso, sperava infatti di essere sollevato dall'incarico. Si sofferma lungo la via Firenze, dove lo si vede predicare 10 volte sulla pubblica piazza, perché era tanta la gente che per accontentare tutti dovette ripetere più volte la predica, 10 volte. Giunse a Mantova quindi nell'agosto, quando la pace tra Venezia e Ferrara era conclusa, e allora si dette premura perché i frati potessero tornare nel territorio della dominante, cioè della Repubblica di Venezia, e ci riuscì. Tanto da indurre il Doge col suo seguito a intervenire alla festa di San Francesco, in segno di riconciliazione nella chiesa della Vigna. Ma purtroppo si doveva fare un'eccezione al decreto di grazia. Infatti il beato aveva detto al generale Roberto da Sanseverino: sono io il colpevole. Io usai della mia autorità di ministro provinciale perché i religiosi uscissero dalla Repubblica. Semmai io e non loro dovrei essere colpito. E lo si prese di parola, per cui padre Bernardino non poté partecipare alle feste nella Repubblica di Venezia. Il suo breve governo ebbe davvero il sigillo della croce. Prima però di essere ministro provinciale, il servo di Dio, dice l'autore, aveva già ricevuto diversi incarichi dell'ordine, come quello anche di segretario. del ministro provinciale. Fu vicario del convento di Mantova, guardiano dei conventi di Feltre e di Trento. E in tutti questi uffici si mostrò un vero erede dello spirito di San Francesco e anche di San Bernardino da Siena, suo glorioso patrono, governando e precedendo sempre i suoi sudditi e confratelli più con l'esempio che con la parola. In effetti è proprio l'esempio che trascina. Si considerò sempre come servo degli altri frati, come voleva la regola, no? Che i ministri siano i servi degli altri frati, esercitando da se stesso anche gli uffici più umili della comunità. Spesse volte lo si vedeva andare con le bisacce sulle spalle a mendicare di uscio in uscio per i suoi frati. A quelli che lo dissuadevano di andare mendicando l'elemosina rispondeva: «Io fo quello che mi hanno insegnato, eccellenti maestri». Perciò dobbiamo concludere, dice il nostro autore, che se fu grande sul pulpito non fu meno grande nell'umiltà. Bene, siamo giunti all'ultimo capitolo che si intitola Nell'Eterno Riposo. Abbiamo già visto parlando della predicazione di questo grande apostolo, quanto si sia consumato in questo continuo itinerare di città in città per predicare, come la sua salute sia sempre più stata minata da questo indefesso lavoro. Qui in quest'ultimo capitolo l'autore si sofferma sugli ultimi giorni, sugli ultimi momenti della sua esistenza terrena. Dice così: era ormai vicina l'ora in cui in questo infaticabile apostolo della Divina Parola doveva finalmente riposarsi in seno a Dio. Bernardino fu avvertito per divina rivelazione del giorno della sua beata morte. Come tanti altri santi, anche lui ha questa grazia di essere avvertito del tempo esatto in cui il Signore lo avrebbe chiamato a questa vita per predisporvisi così al meglio. Del resto anche il suo corpo, logoro delle fatiche, della penitenza e degli acciacchi, dava già a vedere che quell'unico soffio di vita che ancora gli rimaneva stava per spegnersi. Il 30 agosto, abbiamo detto, del 1494 era giunto a Pavia, dove tenne nella cattedrale i suoi ultimi 20 discorsi, durante i quali accennò più volte alla sua prossima fine. Venne ricoverato nel convento quindi di San Giacomo fuori città e lì attese sereno la divina chiamata. Il sabato mattina 27 settembre si fece dare il santo viatico, che ricevette con fervore insolito, stando in ginocchio nella povera cella e raccogliendosi in profonda preghiera. Ancora una volta recitò le sue predilette invocazioni: «Anima Christi santifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me». Questa bella preghiera che vi invito tutti a fare dopo la Santa Comunione, cioè: «Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami, acqua del costato di Cristo lavami, passione di Cristo confortami», eccetera. E che si conclude proprio con le parole: «Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi per tutti i secoli dei secoli. Amen». Verso sera chiese che gli venisse amministrata anche l'estrema unzione, quindi passò la notte nella dolce attesa del paradiso. E già sapeva che la domenica mattina, 28 settembre, il Signore sarebbe venuto a prenderlo, a chiamarlo alla vita beata. E così infatti fu. Contava 55 anni di età e le sue ultime parole furono i dolcissimi nomi di Gesù e di Maria. Quindi si spense con questi due nomi sulle labbra e nel cuore. Si dice che come si muore si vive, quindi il fatto che quei due nomi fossero sulle labbra in punto di morte sta a significare che furono anche sulle labbra lungo la sua vita terrena. Alla notizia della morte, Padova, Mantova, Vicenza, Verona, Feltre e molte altre città della penisola gli fecero dei solenni funerali. La sua venerata spoglia fu esposta nella chiesa dell'ordine in Pavia e il popolo accorse in folla a venerare e invocare colui che fu il suo apostolo. Alla sua tomba avvennero moltissime guarigioni e i suoi biografi parlano di un gran numero di bimbi resi alla vita per sua intercessione. Quindi vediamo questa delicatezza del santo, del beato verso i bambini. Quindi se conoscete dei bambini che si trovano in pericolo di vita o che devono essere protetti dai pericoli dell'anima, beh, invochiamo questo beato. Innocenzo X ne approvò il culto e Benedetto III ne concesse l'ufficio e la messa propria all'ordine serafico e alle diocesi di Pavia e di Feltre che l'hanno scelto per protettore. Dopo un secolo il corpo del beato fu ritrovato in stato di perfetta conservazione, prodigio che si è perpetuato fino ai nostri giorni. La sua tomba si conservò nella chiesa dei frati minori di Pavia fino alla soppressione degli ordini religiosi in Italia. Nel 1805 fu trasferita nella chiesa di Santa Croce, nel 1811 nella splendida chiesa parrocchiale del Carmine, dove riposa anche oggi, veneratissimo dal popolo di Pavia. Un'aureola manca a questo prodigioso apostolo, quello della solenne canonizzazione che speriamo non sia lontana. Ebbene, a questo beato chiediamo la grazia di una vera e sincera conversione del nostro cuore a Dio, di non lasciar passare invano la parola del Signore, far sì che penetri nel nostro cuore e vi produca appunto una vera conversione di vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Bernardino da Feltre, prega per noi.